Eccoci qua, buon pomeriggio e benvenuti. Benvenuti come sempre, Marco Piccari con me, Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Mi sei mancato venerdì.
Pure tu sei mancato a Maracanà.
No, ringrazio Lucio, sempre veramente
sì,
grande.
Molto...
Però vi siete mancati.
Certo.
Allora, intanto
molto
ci scrivono...
bravo Lucio.
Molto, molto bravo. Allora, intanto ci scrivono, vi ricordo che stasera c'è l'Italia, se lo sappiamo anche noi. Se perdiamo andiamo agli Sparigi e usciamo. E quindi già sentenziato, vittorio, mamma mia,
no.
Ci cominciamo bene proprio. Va bene.
No, questa volta no.
Questa volta, ragazzi. Allora, insieme a noi ci sono tutti. Intanto ritroviamo, perché prima ci ha fatto l'apertura del tennis, che con grande piacere, il nostro Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato di nuovo.
Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Poi cioè, si forma il quartetto del lunedì delle ore 14. Niccolò Ceccarini, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Buon pomeriggio al direttore di Tutto Mercato Web. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Eccolo qua, ci siamo tutti al completo. Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Buon lunedì a tutti. Allora, ragazzi, io farei un... Visto che ci è arrivato subito questo messaggio sulla nazionale, ora, per quanto riguarda le scelte, c'è ancora il dubbio lì davanti, Stefano. Raspadori, Scamacca rimane, secondo me, dobbiamo attendere veramente le formazioni ufficiali.
Però a grandi linee, insomma, farà 4-5 cambi, no?
Troppi?
No.
Considerando la partita, pensi che...
No, va bene così. Io mi fido di Spalletti, mi fido di questo gruppo, mi fido di quest'Italia che ha anche avuto, voglio dire, un attimo di sbandamento, ci può stare. Però insomma non è che ci dobbiamo aspettare tanto da una squadra che è buona, non è ancora forte nel complesso, però può diventare competitiva a patto che giochi così, con questo slancio, con questa voglia di azzurro, con questo gioco, direi. Perché poi alla fine a Roma si è visto, dopo il 3-2, una squadra che è andata poi a risalire il campo, attaccare la profondità, a volere poi marcare una differenza contro questa Macedonia del Nord che mi è sembrata anche abbastanza combattiva, nonostante insomma non avesse nulla da conquistare. E devo dire che insomma è importante vincere questa sera, lo hai spiegato tu, no?
Sì, sì.
Più riprese, perché col pareggio, poi il 2 dicembre ad Amburgo, il giorno del sorteggio, partiremo in caso di pareggio in quarta fascia, quindi rischieremo un girone di ferro. E dobbiamo vincere anche per...
Escluderei la sconfitta, i playoff,
no,
tutto
vabbè,
quello che escludiamola. Cioè,
se perdiamo qua non ci presentiamo domani. Non ci presentiamo proprio.
Niente Maracanà.
Niente Maracanà domani. Facciamo così.
Andateci piano, ragazzi. Andateci piano.
Lo so,
perché,
capito,
Daniele?
Però...
Perché
è già successo, purtroppo, ragazzi.
Sì, lo so. Ma...
Però tu
ho sentito un servizio alla Rai che diceva: è impossibile immaginare l'Europea senza l'Italia. È vero, era anche impossibile immaginare i mondiali di Russia senza l'Italia e i mondiali del Qatar senza l'Italia, eppure li hanno fatti lo stesso. Quindi anch'io sono convinto che stasera passeremo diciamo così il turno e andremo agli europei. Però piano a dare tutto per scontato, perché in passato è già successo.
No, assolutamente.
Questo è vero. Però...
loro hanno un risultato soltanto, e poi vogliono dire tutta quella storia che c'è del conflitto, giocano fuori, per loro sarà la partita della vita, come giusto che sia,
sì,
però insomma
sì,
noi abbiamo 2 risultati su 3 e ripeto, secondo me 1 su 3 la vittoria per arrivare almeno in posizione terza fascia.
Niente
nel
calcoli, diciamo così, Stefano, niente calcoli.
Ma io credo
non
che
pensare...
Spalletti su questo non medi, cioè nel senso che devi andare lì a Leverkusen stasera e portare a casa i 3 punti giocando bene. È una nazionale che poi ha ritrovato quello spirito che avevamo visto all'inizio con Mancini.
Come dice...
l'acqua appena si scende.
Che succede? L'acqua dove la vai a mettere, Nick? Abbiamo sentito l'acqua, che succede? Nick?
Il dentista stava tossendo e quindi a maggior ragione ha detto: non ti preoccupare, abbiamo l'acqua dietro. Ecco.
Grande Nick. Nick, dai, vengo da te su questa partita. Tra
siamo
l'altro...
operativi su 360 punti.
Sempre,
mercato,
sempre.
Fisi,
sì, tutto. Senti, allora, si parla di uno ballottaggio Scamacca Raspadori, poi Politano a destra, nel tridente offensivo, sto leggendo, Frattesi in mezzo, e Mancini in difesa in coppia con Acerbi. Queste potrebbero essere un po', diciamo così, le novità. Siete d'accordo? Facciamo un giro anche su questi possibili aggiustamenti di
rientra
campo.
Di Lorenzo dalla squalifica.
Ed entra Di Lorenzo dalla squalifica, esatto. Nick, parto da te.
Ma devo dirti, allora, mi piace l'idea sicuramente di qualche cambiamento, perché questa squadra ha bisogno anche di energie fresche, ci sono dei giocatori imprescindibili. Credo sia giusto anche davanti fare un po' di turnover. Io gli darei questa grande occasione a Scamacca, è una partita importante, anche perché se Scamacca segna stasera dà segno di forza, di continuità, di poter davvero avere tutto per poter essere un rappresentante importante della storia dell'attacco italiano, ovviamente facendo tutti i debiti paragoni del caso, cominciando come se cominciasse oggi la sua avventura. Penso che sì, ci sia il cambio anche di Politano, perché Berardi io me l'ero giocato venerdì, dicevo questa era la partita di Berardi, però francamente non l'ho visto come altre volte. E poi dietro, secondo me, insomma, io cambierei giustamente Di Lorenzo, perché Di Lorenzo rientra per la squalifica, quindi è giusto che si riprenda al suo posto da titolare. Di Marco a sinistra, lascerei un piccolo dubbio dei tre, Mancini, Acerbi, ci metterei anche Gatti. Io secondo me non è da escluderlo totalmente Gatti. Poi per il resto mi piace l'idea di formazione, sì, va bene, per me è quella giusta.
Buonanni.
Ma io insomma spero ovviamente, come avevo detto prima della partita con la Macedonia del Nord, insomma spero che questa possa essere una partita che tu giochi bene, giochi male, ma la devi portare assolutamente a casa, e quindi chiunque gioca sono straconvinto che darà il 200% per la causa, e veramente dico chiunque gioca, perché se tu non hai motivazioni in una partita del genere non puoi fare questo tipo di lavoro. E quindi forza, forza ragazzi, spero veramente che questa sera riusciamo a riportare l'Italia in una competizione importante, perché voglio far rivivere, insomma mi piacerebbe far rivivere ai miei figli quello che abbiamo vissuto qualche anno fa
d'estate all'europeo, sì.
No? Sì, perché loro sono ancora piccoli e per loro è stata un qualcosa di eccezionale. Quindi mi piacerebbe tanto fargli rivivere un'emozione così tanto forte.
Eh sì, poi l'estate è particolare, no? Con l'europeo e tutto, c'è sempre un fascino diverso dal giocare un mondiale, con tutto rispetto, in inverno. Daniele, vengo da te, anche a te sulle scelte, c'è qualcosa che, guarda, ti convince di più, di meno?
Allora, 4-5 cambi mi sembrano inevitabili, perché la partita arriva a 3 giorni dalla sfida con la Macedonia, quindi è giusto mettere forze fresche. Io penso che alla fine sceglierà Scamacca, perché è l'uomo di Wembley che ha fatto quel bellissimo gol che ci ha fatto sognare per un po', ed è probabilmente il centravanti del futuro, insomma, io credo, no? E quindi immagino che dia spazio a Scamacca. Sono un po' meno tranquillo sulla difesa, perché i due centrali non mi lasciano per niente tranquillo, ragazzi. Con la Macedonia abbiamo combinato dei guai mica da ridere, insomma, abbiamo subito 2 gol nel giro di pochi minuti. Non mi danno molta tranquillità, molta serenità e molta sicurezza questi due centrali, onestamente. Purtroppo,
cioè, Acerbi e Mancini non ti darebbero sicurezza?
Acerbi, Mancini e Gatti è lo stesso. Cioè, purtroppo, questo passa al convento, me ne rendo conto, ma diciamo così che nel passato abbiamo vissuto dei tempi migliori, se ricordiamo chi erano i centrali.
Non viviamo, basta vivere di ricordi, Daniele, ormai.
Lo so. Quindi questo, ho detto, questo passa al convento, ma non sono tranquillo, perché comunque diciamo che la difesa, i due centrali in particolare, è il reparto che mi lascia meno tranquillo, ecco.
Vediamo un po'. Sentite, lasciamo un attimo la nazionale, poi tanto abbiamo tutto il pomeriggio, ci torniamo. Io, questa è una settimana che ci porta anche alla partita clou, no? Juventus-Inter. Io ho fatto prima questa domanda agli ascoltatori, ognuno ha risposto un po' la sua. È veramente sfida scudetto, Stefano? Alla 13ª giornata?
Definiamola. Oppure... così, dai. Momento, la 13ª giornata, si giocherà la 13ª giornata, definirla così, tale, perché la Juve ha 2 punti dall'Inter, è la sfida scudetto circoscritta alla 13ª giornata. Poi se lo è in sostanza non ti so dire, perché tra Inter e Juventus ancora c'è una differenza, che non sono soltanto quei 2 punti in classifica che separano le due squadre. L'Inter è più forte, è la grande favorita, però la Juventus, ripeto, lo ripetiamo sempre, ha un impegno a settimana che si sentirà soprattutto a marzo, febbraio, marzo,
non adesso, tu dici.
Non adesso. E quindi se la Juve starà là e se la Juve farà un buon mercato, chissà, insomma, adesso non è che abbiamo la sfera di cristallo. L'Inter ha tutto da perdere, la Juventus ha tutto da guadagnare.
Nick, è così, e poi naturalmente ti ha citato perché ha parlato anche di mercato, gennaio sarà un mese importante per la Juve, no?
No, ma ha detto bene Stefano, è chiaro che la Juventus, anche per bocca del suo allenatore, no, parla solo e soltanto di Champions League, l'Inter è la squadra più forte della Serie A e quindi è normale, no, che debba cercare di vincerlo questo scudetto, quindi la maggior parte della pressione è sull'Inter che questa partita deve cercare quantomeno di portarla a casa con un risultato positivo, cioè non, una sconfitta non cambierebbe nulla, la sconfitta, però poi ci sarebbero le solite discussioni, allora perché ha perso, non ha quell'organico più forte, quindi a maggior ragione poi dobbiamo calcolare anche le assenze, perché poi non si può fare il conto, cioè, delle partite anche senza le assenze da una parte e dall'altra, che sicuramente andranno a incidere, però è evidente che questa è una partita nella quale la pressione ce l'ha più l'Inter, perché oggi secondo me è la squadra favorita, però io sinceramente vedo un Inter che non avrà questo problema di pressione, cioè siamo più noi che ne parliamo, ma l'Inter potrebbe avere, eccetera. L'Inter ormai ha una sua fisionomia, dalla scorsa stagione secondo me è cambiato tutto, mentalmente questa squadra è molto più forte, molto più determinata, questo non significa andare a giocare allo Juventus Stadium sia semplice, anzi è molto complicato, ma sulla forza mentale dell'Inter siamo su un altro livello rispetto all'anno scorso, vedo un Inter veramente forte mentalmente.
Garbo,
ma allora che sia una sfida scudetto non c'è dubbio, perché saranno queste due squadre che si contenderanno il titolo, io credo. Che sia decisiva assolutamente no, perché siamo solo a un terzo del campionato, quindi c'è tempo per recuperare. È chiaro che se lo dovesse vincere l'Inter darebbe un segnale molto forte, voglio dire, secondo me molto dipenderà anche da come torneranno i giocatori delle nazionali, sì, quelli sì, che fanno i viaggi lunghi, se ci sono infortunati, affaticamenti, insomma questo deciderà molto di questa sfida, però sicuramente no, non è decisiva. Io credo che la partita la farà soprattutto l'Inter, perché è più portata a fare gioco. La
quindi mi sembra di capire, Daniele, che tu non credi che qualche squadra dietro si possa inserire, no?
No, secondo me no, per quello che ho visto finora, francamente non
nemmeno al Milan, che magari è lì, è vero che c'è una partita poi molto delicata, perché noi stiamo parlando di Juventus, poi andiamo anche a Milan-Fiorentina, che è un altro match delicato anche quello, tra l'altro il Milan ha problemi in attacco.
Milan è troppo discontinuo, ha troppi problemi, l'abbiamo visto, vince le partite, le domina, poi se le complica, riesce a pareggiare, a volte rischia di perdere, come è successo con Napoli, con Lecce, quindi il Milan non mi dà grande affidamento. Il Napoli vediamo come riuscirà a incidere Mazzarri, ma Mazzarri arriva in un momento particolare, perché ha 4 partite mica da ridere, ha adesso questa partita di domenica, non mi ricordo, con l'Atalanta mi sembra,
sì.
E con l'Atalanta, poi c'è Real Madrid, poi l'Inter e la Juve e l'Inter, insomma, quindi ha un calendario abbastanza proibitivo. Mi sembra difficile che Napoli possa tornare a inserirsi nella lotta per lo scudetto.
Chi andavano a prendere, non lo so. Massimo Bonanni, sei d'accordo anche tu? Cioè, non vedete. Ecco perché io ho chiesto se è sfida scudetto. Intanto penso che sia un passaggio comunque cruciale del campionato, perché secondo me ci sono quei passaggi che possono lasciare un segno profondo, sì, no, ad una stagione. Questo credo che sia un passaggio. Poi vediamo quello che succede, perché se vince l'Inter comunque un segnale forte lo dà al campionato.
Se vince l'Inter lo dà.
Ma dietro non vedete, sei d'accordo anche tu Massimo? Cioè non vedi qualche squadra che possa, diciamo così, contendere un passo all'Inter?
Ma al momento, ne abbiamo parlato credo la settimana scorsa, insomma al momento questa partita che viene darà un segnale importante. Se lo dovesse vincere l'Inter gli darebbe ulteriore forza, se lo dovesse vincere la Juve probabilmente darebbe un senso ancora di più magari a questo campionato. E in questo momento vedo l'Inter ancora favorito, ma tanto bisognerà vedere da quello che succederà questo fine settimana nello scontro diretto. Poi dietro non lo so, secondo me il cambio del Napoli probabilmente darà qualcosa in più ai giocatori, li responsabilizzerà ulteriormente, perché ora i giocatori sono spalle al muro, ora i giocatori sono spalle al muro, sono quindi d'accordo. Devono dare qualcosa in più loro, se così non dovesse essere la situazione, insomma il campionato rimarrebbe cosa di Juve e Inter.
Sui giocatori del Napoli sono d'accordo, Stefano, non c'hanno più alibi adesso.
Sì, non
hanno... l'arrivo di Mazzarri adesso. Loro devono dare un segnale anche loro in questo momento, no?
Direi, insomma, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Pochi alibi, però insomma ci sono diversi problemi. Adesso Zieniski che è tornato, che sì, si pensava che fosse un'angina, invece poi tonsillite. Insomma, Osimhen, bisogna vedere come riprende. Mi sembra quello che sia top.
Tanto Kvaratskhelia però sì, manda dei segnali chiari.
E comunque, insomma, Raspadori, Simeone, ce n'ha tanti in Napoli. E sono curioso di vedere come sistemerà la difesa, come sistemerà la difesa dietro Mazzarri, se giocherà veramente 3-4-2-1 oppure continuerà 4-3-3. È lì un po' la chiave. Se riesce a vincere a Bergamo, secondo me si riaccende l'entusiasmo e si acquisisce, si perciperà una nuova atmosfera, un'adrenalina diversa, certo, perché questa squadra mi è sembrata molto, adesso, al netto degli errori che sono stati fatti dal presidente, dall'allenatore, spenta. Cioè, una squadra che ancora non si è accesa e sta là. Pensa quanto è forte. Io credo che sia forte.
Nonostante il momento,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Quindi tu dici, si potrebbe accendere. Sì. Allora, so che devo lasciare un po' prima Nick. Nick, ti chiedo solo una cosa. Oggi...
Sì, dicevo, io non sono d'accordo sul Milan. Secondo me l'avete già condotto in zona Champions e quella deve essere la sua zona. Secondo me il Milan può ancora riservare sorprese. Cioè, non lo vedo così.
Certo, allora, che è una partita difficile sabato, Nick, perché considerando anche le assenze,
certo, sì. No, non c'è dubbio, però comunque sia, dire che il Milan è già fuori dalla lotta a scudetto mi sembra un po' eccessivo in questo momento, per cui può darsi anche che sia così, però cioè, io il Milan, prima di dire è fuori dal discorso scudetto, insomma starei un attimo cauto, perché
tu credi più nel Milan?
Che il momento difficile il Milan l'ha già attraversato. Vediamo se poi naturalmente questa cosa qua è passeggera, è l'inizio di una nuova era, oppure se naturalmente sarà l'alto e basso tutta la stagione. Se fa andate basso in tutta la stagione, chiaramente questo diventa un problema.
Assolutamente. Nick, prima di salutarti proprio al volo ti chiedo, sto leggendo oggi, è apparsa un po' questa notizia di un Insigne idea Lazio, vorrebbe riabbracciare Sarri in coppia con Immobile, ma cosa c'è? C'è del vero? Ci sono delle possibilità? Perché poi lui dovrebbe rinunciare anche ad un ingaggio importante, eccetera.
Esatto, è quello lì il discorso. È come quando si parla, no, di Bernardeschi, di un possibile ritorno alla Juventus, di Insigne che magari vuole tornare in Italia. È tutto fattibile, tutto plausibile. Però, ragazzi, voi vi rendete conto che i club italiani, cioè la Lazio, la Juventus, non vogliono sostenere questi tipi di ingaggi. Ora, il discorso di Bernardeschi Juve era un discorso impostato su 6 mesi di contratto, che naturalmente diciamo sono sostenibili, perché mi sembra Bernardeschi prenda su 2,5 milioni, totale 5 milioni, però sarebbero 2,5 milioni per la Juve. Per quanto riguarda invece il discorso di Insigne, io ragazzi non so, perché ora io vedere rinunciare i calciatori al loro ingaggio mi è capitato, ma rinunciare parecchio al loro ingaggio mi è capitato
quanto
raramente.
Quanto prende 7 adesso?
11 milioni.
11?
Sì, a me sembra prenda più verso quella cifra lì, non vorrei sbagliare.
E chi rinuncia? Tutti questi soldi?
Sì, no, era andato via per questa cifra qui, non lo so.
Sì. Ora bisognerebbe ricontrollare, però la cifra era molto alta, Marco.
Sì,
molto
sì,
alta.
Sì, adesso controllo al volo.
Però ti dico,
credo che sia il secondo o il terzo a prendere ingaggio importante in America.
Credo che siano su 10-12 milioni l'anno netti.
Quindi alla fine se vai a fare una valutazione su quanto va a prendere, bisogna uno faccia. Allora lì devi fare, tanto c'è poco da fare. Vuoi tornare a giocare in Italia? Devi fare una scelta di vita, non c'è soluzione. Perché
allora,
nessuno ti darà mai questi soldi.
Vi do, sono 14 milioni di dollari, però sarebbero 7,5 milioni a stagione sotto sì. L'attaccante percepisce uno stipendio di 7,5 milioni a stagione. Sono sempre tanti,
sono 7,5.
Nei parametri della Lazio sono sempre tanti, Nick.
Siamo quasi a 4. Cioè, in realtà la Lazio ci dovrebbe accollare almeno 3,5 milioni di ingaggio per 6 mesi. E poi dopo che fai? Che poi dopo fai? Gli allunghi nuovo il contratto? Anche lì è tutto da valutare. Poi io ho imparato che nel mercato si può fare tutto. Quando c'è la volontà si trovano le soluzioni. Perché chiaramente se uno ha guadagnato tanto, si va a guadagnare un po' meno. Però i parametri della Lazio non sono in questo momento i parametri dell'ingaggio di Insigne. Quindi bisogna che Insigne faccia un passo indietro per poter eventualmente prendere in considerazione questa ipotesi.
Oppure il Toronto che si può accollare la... parte dello stipendio, non so, ci sono anche queste formule.
Un po', mi sembra un po'
non so per quale motivo se lo dovrebbe accollare, però
se va in prestito, dico, se lo prende in prestito. Adesso non so. No,
ma uno si accolla, voglio dire, la parte dell'ingaggio se tra virgolette non vuole più usufruire, no, del calciatore, cioè pur di darlo via io in prestito. Ma io non credo che questa cosa, insomma, il Toronto abbia questo pensiero su Insigne, francamente. Magari può essere più il giocatore che può dire: certo, valutiamo se è il caso ancora di proseguire o meno. Cioè, per me è molto complicata, però tanto siccome conosco bene l'entourage, magari cercherò di capire.
Va bene, Nick, tra l'altro mi sembra l'entourage lo stesso che gestisce Luis Alberto, tra le altre cose, ho letto oggi. Va bene, Nick, per il momento grazie, ti lascio naturalmente i tuoi impegni, grazie e buona settimana, Nick, un abbraccio forte.
Tra l'altro gli impegni della Giulia, che quindi si deve far controllare l'apparecchio, quindi l'impegno è suo, io vado a fare il sostegno morale, capito?
Sostegno morale, vai Nick,
ciao,
sostegno
morale, forza Giulia, ciao ragazzi.
Un abbraccio Nick. No, ma vi posso chiedere una cosa, se voi siete d'accordo su un'operazione del genere, cioè riprendereste un giocatore come Insigne, riportarlo? Ricordiamo che c'è anche Pedro che sta alla Lazio, il cui, insomma, c'è un'età non più giovanissima, no? Con tutto il rispetto per il giocatore, fareste un'operazione di questo tipo? Vi parlo proprio di riportare Insigne, in questo caso la Lazio.
Ma come ha detto Nick, se al di là delle le cose vie del mercato sono infinite, perché no? Insomma, Insigne secondo me ha ancora da dare molto, anche nel campione italiano. Poi ritroverebbe Sarri, insomma,
suo mentore, eccetera.
Ci sta.
Garbo, tu saresti d'accordo?
Ma qualche perplessità ce l'ho. Insigne va per i 33 anni, già c'è Immobile che ha un anno più vecchio di lui, se non sbaglio. Già c'è Pedro che ha la tua età, insomma, francamente sugli esterni mi sembra che la Lazio tutto sommato sia messa discretamente, quindi mi sembra un'operazione complicata sia per i costi sia perché francamente prendersi un altro giocatore in là con gli anni non lo so, ecco, non lo so, ho molti dubbi.
Massimo Bonanni?
Io sì, non in prestito però.
Cioè lo prenderesti a titolo definitivo?
No, nel senso, se lui riuscisse a trovare un accordo di buona uscita con la sua società, lo prenderei, ovviamente non con 6 mesi di contratto, facendogli magari un anno e mezzo. Ovviamente le cifre devono essere minori, ma secondo me lui vuole tornare a giocare in Italia e non è un problema di soldi. Lui secondo me vuole tornare, sta cercando e cercherà una piazza che gli può permettere di fare gli ultimi 2-3 anni fatti in una certa maniera.
È l'unica la Lazio.
Secondo me potrebbe essere una buona operazione, perché la Lazio sta facendo la Champions, hai Pedro che è un giocatore molto esperto, ma è al di là con gli anni. Insigne altri 2 anni li può fare, non è che stiamo parlando di un ragazzo che ha 38 anni, è un ragazzo che ha 33 anni e ha caratteristiche comunque che gli possono permettere di fare ancora un paio d'anni fatti bene.
Staremo a vedere. Come?
Dico, ovunque vada a giocare, non parlo solo di Lazio.
Però io penso che questa sia proprio per lui, sia perché c'è, se rimane l'allenatore, perché qui veramente pure il punto interrogativo, perché non sappiamo se rimane o meno. Che ne so, devo essere sicuri se rimane o meno.
Rimane
lui, c'è Immobile, ritrova a 3, quindi per lui si ricreerebbe un ambiente familiare. Vabbè, staremo a vedere. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Daniele Garbo, che oggi l'abbiamo rapito dalle 13.30 perché ci ha dato una grande mano anche sul tennis. Daniele, grazie come sempre.
Ciao Daniele.
Buona settimana, a presto. Massimo, ti lasciamo anche a te oggi, ci sentiamo prossimamente.
Ciao Massimo.
Va bene?
Va benissimo.
Ciao Massimone, ragazzi. Buona settimana anche a te. Break per noi, torniamo tra poco.